La metà del XIX secolo è caratterizzata da una grande rivoluzione, da un grande sviluppo industriale. L'introduzione nel 1776 della macchina a vapore aveva cambiato completamente la tecnologia e la produzione di nuovi prodotti. Le invenzioni tecniche e scientifiche avevano ottimizzato i cicli produttivi. E gli ammodernamenti degli impianti industriali permettevano all'imprenditore, al proprietario dell'impianto industriale, di ottimizzare e recuperare il capitale investito e di aumentare velocemente il proprio guadagno, realizzando dei prodotti di migliore qualità, ma soprattutto una quantità maggiore di prodotti. Gli impianti siderurgici dell'Ottocento sostituiscono il carbone vegetale con il coke. Questo permette di creare nuovi materiali come le ghise, gli acciai, il vetro, che nel campo edilizio sono fondamentali per produrre elementi costruttivi, per esempio in ferro o travi di ferro, che permettono di realizzare delle grandi strutture come ponti, viadotti, stazioni ferroviarie, padiglioni espositivi, cioè strutture ed edifici che sono assolutamente nuovi e ideati secondo una progettazione completamente diversa da quanto si faceva in passato. I vecchi elementi strutturali diventano assolutamente obsoleti, gli archi, le volte, le cupole, i capitelli o le colonne, le lesene, le paraste, che erano l'elemento caratterizzante dell'architettura dai tempi classici, diventano obsoleti. Si forma una nuova professione, che è quella dell'ingegnere, che ha una minore preparazione artistica e umanistica, ma invece ha una conoscenza tecnica più approfondita. Deve prepararsi nelle scienze delle costruzioni, avere delle competenze sulle forze fisiche, su quelle che sono le strutture e i calcoli ingegneristici che deve fare per poter gestire queste nuove grandi costruzioni. Per lo sviluppo di questa nuova estetica saranno fondamentali anche le esposizioni universali. La prima esposizione universale viene aperta nel 1851 a Londra, che ha la funzione di presentare i prodotti migliori dell'Occidente e degli stati occidentali, che spesso sono macchine anche molto ingombranti e che quindi devono avere a disposizione padiglioni sicuri, facilmente montabili e smontabili e riutilizzabili. La costruzione anche delle esposizioni universali sarà proprio uno degli elementi che porterà alla nascita di una nuova idea, di un nuovo progetto di estetica. E proprio in occasione della prima esposizione universale nel 1851 che verrà costruito il Palazzo di Cristallo. I committenti, gli organizzatori dell'esposizione avevano indetto un concorso per poter realizzare questo palazzo espositivo che doveva essere smontato una volta finita l'esposizione e doveva occupare 77.000 metri quadri di superficie. Tra l'altro, questa zona era un grande parco di Londra dove vi erano degli alberi secolari e non potevano essere abbattuti, ma dovevano essere in qualche modo integrati all'interno della costruzione. Tra i vari partecipanti del concorso ci sarà anche Joseph Paxton, che si occupava della costruzione di serre, progettava e realizzava serre e utilizza la sua competenza, la sua tecnologia proprio per progettare e proporre il Palazzo di Cristallo. Si tratta di una struttura fatta di ghisa e di vetro, tutta progettata attraverso elementi modulari prodotti in serie, che permettevano facilmente, grazie a una serie di squadre di operai, di montare il palazzo in tempi anche abbastanza ridotti, di produrre gli elementi necessari, grazie a un progetto di base, facendoli, realizzare da ditte differenti e quindi di assemblare il tutto. L'elemento, il progetto, l'idea è assolutamente rivoluzionaria. E viene accettata, essendo completamente di vetro, è leggera, la struttura esile, di ghisa sostiene il vetro e il vetro permette alla luce di entrare andando a illuminare l'esposizione e lasciando appunto in vita gli alberi che non vengono minimamente intaccati nella loro esistenza. Inoltre, la realizzazione architettonica è qualcosa di completamente nuovo che non si era mai visto e che diventa essa stessa un modo per promuovere la grandezza della società occidentale, in particolare dell'Inghilterra. Finita l'esposizione, sarà smontata e rimontata a Sydenham, in periferia di Londra, ma purtroppo nel 1937, a causa di un incendio, andrà distrutto. Nel 1889, in occasione del primo centenario della Rivoluzione francese, viene organizzata a Parigi la quarta esposizione universale, allestita nel Campo Marte. In occasione di questa esposizione vengono realizzati tre palazzi, che sono il Palazzo delle Esposizioni vero e proprio, la Galleria delle Macchine, che viene affidata a Duterte, che realizzerà un progetto molto avveniristico, progettando un arco a tre cerniere, in modo che una in alto e due alle basi permettano alle forze di tutta la galleria di articolarsi e scaricarsi sulla forma dell'arco e quindi di vincere le spinte del peso stesso della galleria. Duterte però commette un errore, cioè sulla facciata riutilizza ancora una volta quegli elementi architettonici tipici della tradizione, quindi bassorilievi, sculture ed elementi decorativi, senza dare in questo modo importanza invece a quello che era l'elemento più innovativo del suo progetto, appunto l'arco a tre cerniere. E poi viene realizzata la torre di Gustave Eiffel, che doveva essere smontata alla fine dell'esposizione, di 300 metri di altezza, oggi ne raggiunge 320 perché nell'epoca della guerra è stata aggiunta un'antenna al di sopra della torre. Era in quel momento la costruzione più alta della terra, dimostrando quindi la grande capacità ingegneristica di Eiffel, e naturalmente doveva sopportare il proprio peso, ma soprattutto anche resistere all'azione del vento. Per questo Eiffel progetta quattro enormi piloni reticolari disposti in modo arcuato per poter scaricare sulle fondamenta il peso, dividere il peso sui quattro punti, sulle quattro fondamenta, quindi scaricarlo in maniera equilibrata e soprattutto, essendo traforata perché è costruita solo della propria struttura, della maglia in ferro di cui è costituita, il vento passa attraverso questa sorta di reticolo e quindi l'effetto vela è sicuramente attenuato e minore. La grande novità della proposta di Eiffel è quella che questa torre non è caratterizzata da elementi decorativi o estetici di tipo classico, ma fa della propria forma e della propria funzione la nuova proposta estetica, e scardinando, eliminando, scartando completamente le forme antiche per invece guardare verso il futuro. Naturalmente, alla fine dell'esposizione, la torre non viene smontata e rimane ancora oggi il simbolo di Parigi e della Francia. L'Italia si trova in una situazione arretrata da un punto di vista industriale. Gli architetti italiani vorrebbero uniformarsi alle innovazioni europee, ma non sono in grado di staccarsi completamente da quel bagaglio culturale fondamentale, importantissimo, che è l'esperienza classica, e quindi mantengono le decorazioni nelle loro costruzioni. Ne è un esempio la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Nel 1861 viene indetto un concorso per il rifacimento di Piazza Duomo, e il concorso prevede anche che sia realizzata una galleria che unisca Piazza del Duomo con Piazza della Scala, che nel frattempo doveva essere costruita davanti a Palazzo Marino e al Teatro alla Scala di Piermarini. Questa galleria è appunto Galleria Vittorio Emanuele II e il concorso viene vinto da Giuseppe Mengoni. L'idea di Mengoni è assolutamente innovativa, è una grande volta a botte che copre tutta la galleria, realizzata in ferro e in vetro, secondo quindi un'idea strutturale assolutamente innovativa, tanto che Mengoni non riesce a trovare in Italia le officine che siano in grado di fondere quelle strutture, quelle forme, e dovrà rivolgersi a delle industrie austriache. Ma nella parte bassa, nelle pareti della galleria, utilizza ancora delle decorazioni in stucco di riferimento neorinascimentali che quindi mantengono lo stile, l'estetica ancorata a quella che è la tradizione italiana. Di Mengoni non riesce a fare quel salto che invece aveva fatto Eiffel di slegarsi completamente dal passato per proiettare la propria attenzione verso una nuova forma estetica legata alla funzione. In provincia di Novara opera Alessandro Antonelli, nato a Gemme nel 1798, che morirà poi a Torino nel 1888. Studia al seminario di Orta a San Giulio, frequenta l'Accademia di Brera a Milano e poi si laurea anche in ingegneria a Torino. Nella provincia di Novara realizza moltissime opere, come l'ampliamento dell'Ospedale Maggiore della Carità, opere e case civili come Casa Bossi, Casa Avogadro, Casa Giovanetti. Realizza il Duomo con il suo quadriportico, il Santuario di Boca, la Chiesa di San Pietro e Paolo di Oleggio, l'Asilo di Bellinzago e lo Scurolo di Sant'Alessandro a Fontaneto. Opera importantissima è anche la Mole Antonelliana di Torino, mentre a Novara si occupa della cupola di San Gaudenzio. Iniziano i lavori nel 1840, quindi molto prima della realizzazione della Torre di Eiffel, su una commissione del comune. Antonelli è aiutato anche dall'opera fondamentale del maestrante Giuseppe Magistrini, è un esperto in carpenteria idraulica. È una torre che ha un'altezza di 122 metri, realizzata in uno stile neoclassico, riprendendo quindi quella che era l'estetica di inizio secolo, con moltissimi elementi decorativi e architettonici come colonne, capitelli, trabeazioni, quindi nel puro e più alto stile neoclassico. In realtà però in un momento in cui il neoclassicismo era ormai da tempo passato. L'idea e la progettazione di Antonelli sono assolutamente innovative perché tutta la cupola raggiunge una così grande altezza perché è strutturata internamente su cinque cupole autoreggenti. Tutta la struttura di sostegno è realizzata in mattone, sono dei grandi archi, dei grandi pilastri molto possenti che ancora oggi, se andate a visitare la cupola e passate al suo interno, passando proprio di fianco queste grandi masse murarie vi dimostrano la loro magnificenza e il loro grande spessore. E quindi Antonelli riesce a realizzare un'impresa ingegneristica di grandi lode e estremamente notevole, ma utilizzando però un'estetica che era quella classica e quindi non riuscendo ad adattarsi dal punto di vista formale a quelle che sono le nuove tendenze, le nuove indicazioni europee. Sopra la cupola era stata collocata una statua dorata del Salvatore realizzata da Pietro Zucchi nel 1878, statua di cui oggi l'originale si trova all'interno della chiesa di San Gaudenzio, nel transetto sinistro, mentre al suo posto è stata messa una coppia uguale identica. Questo proprio per evitare che gli agenti atmosferici rovinassero l'originale.